Mille voci.
Buongiorno da Giacomo Nevlin. Giornalmente o quasi attraverso i più svariati mezzi di comunicazione veniamo a conoscenza di problemi legati all'ambiente in cui viviamo. Si parla poi tanto di ecologia, di sensibilità ecologica, grazie alla quale poter affrontare questi problemi. Gli stati, con le varie conferenze mondiali, cercano soluzioni ai problemi dell'inquinamento e del degrado ambientale, ma forse è ancora troppo poco e addirittura alcuni scienziati pensano che tra qualche decennio arriveremo al punto del non ritorno. Speriamo proprio di no. Ma probabilmente qualcosa si può ancora fare, cercando di risvegliare o ravvivare in ognuno di noi quell'istinto ecologico che a quanto pare tutti abbiamo, nascosto o palese, da che mondo è mondo, dall'antichità, da quando l'uomo ha sentito quel legame intimo e profondo con il mondo e con la natura. A questo proposito, è per affrontare il tema, ho alcuni ospiti. Il primo che interpello è l'agronomo Francesco Tassone, che per Tecniche Nuove ha da pochissimo pubblicato il libro Ecologia consapevole, sottotitolo Risvegliare il proprio istinto ecologico. Dunque, io vorrei iniziare proprio dall'autore di questo libro che ha dato lo spunto per questa trasmissione, Francesco Tassone. Cosa vuol dire nella pratica risvegliare l'istinto ecologico che a quanto pare ognuno di noi possiede? Prego.
Buongiorno Giacomo, bentrovato.
Grazie.
Grazie della bellissima domanda. In fondo è proprio l'essenza di questo libro, è proprio legata e mirata a questo risveglio di questo istinto che ciascuno di noi ha e che a volte è sopito, a volte è parzialmente sveglio. Ed è e quindi questo testo in qualche modo vuole richiamare appunto questa sensibilità ecologica, questo istinto che giace in noi e che a volte ci guida e ci apre a delle sensibilità verso la natura e degli approcci verso la stessa che sono sicuramente consoni all'armonia del vivere quotidiano. E quindi in questa esperienza che racconto come agronomo, immagino una notte, un fatto che è realmente accaduto pochi giorni prima, che mia figlia, che sta per nascere, mi chiede a papà: cos'è la natura per te? E per un agronomo che per tanti anni ha fatto pratiche di consulenze, progetti e quindi ha mediato tra l'uomo e la natura per creare sviluppo, miglioramento e a volte anche cercato di creare delle infrastrutture che siano più vicine alla natura ma anche alle esigenze dell'uomo, questa domanda posta con grande purezza mi ha messo in discussione.
È un po' imbarazzante come domanda, non è facile anche per uno che si occupa di questi argomenti, come un agronomo, come te.
Eh sì, infatti da questa domanda ho detto, questa domanda posso rispondere in due modi, superficialmente evitandola oppure andandoci in profondità. E ho scelto la seconda strada e questa seconda strada mi ha portato a fare dei viaggi, il primo in Nuova Zelanda alla ricerca di questi antichissimi alberi che vivono in queste antiche foreste della Nuova Zelanda, che sono i kauri, che sono alberi millenari, e con questi ho cercato un contatto, perché mi sono chiesto, è facile rispondere se releghiamo la risposta in un ambito di vita molto limitato, magari gli alberi che hanno questo periodo di vita così lungo, soprattutto quelli più antichi, possono avere nella loro memoria delle conoscenze che a noi nel vivere frettoloso di oggi ci sfuggono. E così è stato, perché questa esperienza mi ha dato degli input importantissimi e anche mi ha risvegliato delle sensibilità che pensavo di aver perso, che avevo da bambino, ma che in qualche modo erano rimaste lì, a volte sopite, a volte soffocate anche dal quotidiano. E questa cosa, devo dire, Giacomo, è stata anche importante perché, essendo un agronomo che si è occupato anche di ecologia, di sviluppo sostenibile, di compensazione dell'anidride carbonica con la piantumazione di alberi e di tutte queste forme anche di agricoltura sostenibile, riguardare al proprio modo di vedere le cose del quotidiano è veramente straordinario nella potenza che può esprimere poi nel cambio di nostro approccio. E qui è nata appunto questa esperienza di scrittura.
Comunque, non è facile per ognuno di noi, non so, fare delle esperienze, magari come hai fatto tu in Nuova Zelanda, eccetera. Per cui risvegliare, l'istinto ecologico probabilmente si può, ma non è sempre facile, non è a portata sempre di mano.
Ma in
O
realtà
anche nel
sì.
nostro piccolo, qui, diciamo, nella nostra natura, qui nella Svizzera italiana, in Svizzera, in Europa, eccetera, senza andare in Nuova Zelanda, possiamo risvegliare questo istinto ecologico.
Ma sì, il viaggio in realtà è come sempre è anche una metafora, perché molto spesso dobbiamo andare molto molto lontano per scoprire le cose che abbiamo proprio vicinissimo, a portata di mano. E tutto qui è semplicemente trovare un nuovo modo di guardare alle stesse cose. In fondo il grande istinto ecologico che è in ciascuno di noi giace dietro le cose che diamo per scontate tutti i giorni. È come un po' lo specchietto retrovisore, quell'angolo dello specchietto retrovisore che nasconde la macchina che ci sta sorpassando, quell'angolo cieco. Imparare a guardare in quel punto, ci consente di aprire questo canale sopito, o a volte solo parzialmente sopito.
Certo, io vorrei anche presentare gli altri miei due ospiti, la biologa ed ecologista Beatrice Jan e Nicola Solcà della sezione protezione acquaria suolo del Dipartimento del Territorio. Ora, a volte si fa confusione nell'attribuzione di un significato ai termini, come ad esempio il termine ecologia, un termine a volte abusato, che ha diverse sfaccettature, anche se penso che il significato ultimo sia probabilmente uno solo.
Ma
Beatrice,
per iniziare con le confusioni,
ecco.
io preferisco chiamarmi ecologa piuttosto che ecologista, perché
Ecologa,
io
giusto?
sono biologa di formazione. Un ecologista è piuttosto qualcuno che segue una certa filosofia e non un ricercatore. In effetti trovo che molto spesso si parla di ecologia, è diventato un termine di moda, diciamo, dagli anni, ma 70,
Sì,
fine 60,
70. Un po'
60 e 70.
abusato a
E
volte,
allora è equiparato a protezione della natura, dell'ambiente, delle balene e di altri animali. L'ecologia è lo studio praticamente del nostro rapporto, o del rapporto di una comunità con l'ambiente che la circonda. Perciò può essere una comunità di animali, ma può essere anche la comunità umana con il suo ambiente che la circonda. E io penso che piuttosto che istinto ecologico, parlerei di istinto di sopravvivenza. Quando noi capiremo che la nostra sopravvivenza dipende dalla natura e dall'ambiente che ci circonda, allora in quel momento sono sicura che faremo un passo avanti nel rispetto della natura. Fin tanto che noi pensiamo che la natura sia una cosa separata da noi, allora avremo dei problemi.
Nicola Solcà, all'interno del Dipartimento del Territorio si parla di ecologia e di,
Buongiorno
buongiorno,
anche da parte
e
mia.
di ecologia consapevole, di istinto ecologico, di istinto di sopravvivenza.
Ma sì, ecco, buongiorno anche da parte mia, dicevo. Sono temi sempre, penso si possa dire anche dal punto di vista delle istituzioni, sempre più all'ordine del giorno. Ci sono programmi nazionali, internazionali, che poi si cerca di riprendere anche a livello locale. E ci sono, appunto, ecologia spazia, secondo me, in un ambito molto molto ampio, no? Ecologia vuol dire sostenibilità, perché
ma sostenibilità è sia una combinazione tra ambiente, società ed economia anche, questi aspetti vanno tutti di pari passo, e su questi principi appunto ci sono dei programmi, voglio dire, sempre più precisi, le autorità si rendono conto di queste tendenze che vanno invertite o comunque stoppate, e si cerca in questi anni, nel medio-lungo termine, comunque di implementarle, come dicevo, a livello nazionale, internazionale e poi nel piccolo anche nel nostro Canton Ticino.
Ma per esempio il fatto di mettere gli 80 km all'ora in autostrada quando il picco dell'inquinamento è alto, mi sembra che sia una misura un po' così, nel senso sì, qualche cosa si fa, ma non si va al nocciolo della questione.
Sì, ecco, quello chiaramente è un tema molto, molto,
questo è un
molto
esempio,
discusso,
dico, per carità.
Certamente, ma si spazia appunto da misure definite urgenti o comunque da misure restrittive a anche promuovere, diciamo appunto, la consapevolezza o comunque a promuovere degli esempi virtuosi, dei progetti virtuosi, no? Quello degli 80 all'ora è qualcosa che i dati sono anche disponibili, è aumentata la trasparenza, uno può consultare anche tutti i dati sulla qualità dell'aria, per esempio, online. È qualcosa che forse non porta tantissimo, è stato anche detto, penso, ma ha anche il pregio di sensibilizzare, no? Comunque gli automobilisti, di sensibilizzare le persone a questa tematica. E quindi, ecco, voglio dire, è una di tante misure che hanno anche un merito di sensibilizzare, oltre che a portare qualcosa di un granello, diciamo, nel mosaico di misure utili.
Certo, la sensibilizzazione in effetti è importante, ognuno di noi dovrebbe aumentare la sensibilità che ha nei confronti appunto della natura, dei luoghi dove vive, del territorio. Francesco Tassone, come detto in apertura, quasi ogni giorno siamo bombardati da notizie in cui in sostanza si dice che stiamo distruggendo la terra, quella terra che coltiviamo, l'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo. È vero che molti nel loro piccolo fanno qualcosa, ma ci si può chiedere se quel qualcosa possa effettivamente servire a ribaltare la situazione, o se non è solo una goccia in un oceano.
Beh, questa è una delle domande principali che ci si pone sempre quando si parla di ecologia. Di fatto proprio questo mi è piaciuto esplorare in questo scritto, perché ho affrontato i temi dell'economia classica ma anche della politica agricola, e per capire e in fondo arrivare a una semplificazione di approccio, perché in fondo la parola ecologia di cui si parlava prima nasce nella parola stessa c'è la risposta, perché eco e logos sono oikos e logos, di etimologia greca, significano appunto oikos è la casa e logos è un po' la parola, il discorso, l'apprezzamento, tutto ciò che è legato alla ragion d'essere di quella casa. Per cui, anche come dicevano prima gli altri suoi ospiti, Giacomo, in fondo il presupposto che diceva l'ecologa stessa è che noi non siamo separati dalla natura, e anche con strumenti di decelerazione lungo le autostrade è un po' un dito che punta alla luna, però è importante, perché è il nostro approccio, è il nostro modo di ascoltare questa casa che può essere l'ambiente che ci circonda, ma può essere anche l'ecologia del nostro sistema di vita, del nostro corpo, del nostro organismo, dell'organismo del pianeta Terra. Quindi, per rispondere in modo semplice, direi è un po' la storia del colibrì che prende quella sua goccia nel becco per portare l'acqua a spegnere l'incendio, e quando qualcuno gli dice cosa sta facendo, lui risponde: io spengo l'incendio, e tu?
Certo, c'è da dire che il più delle volte le situazioni di degrado del nostro pianeta vengono riportate dalla scienza, diciamo, pur in modo complesso, cioè comprensivo a pochi, rimangono così, dopo un primo impatto emotivo, rimangono praticamente lettera morta. Trovo invece che sia importante esemplificare le situazioni, far capire al maggior numero di persone qual è esattamente la situazione, cosa può fare ognuno di noi per ribaltarne gli esiti. In questo senso mi pare si indirizzi il suo libro, Francesco.
Sì, è proprio l'indirizzo è proprio sull'approccio, è una parte dedicata proprio al cambio di paradigma, al cambio di modo di guardare alla natura, al rapporto che abbiamo con l'ambiente e col modo di prenderci cura di questo ambiente. E quindi in questa trasformazione del modo di vedere le cose giace una chiave per me fondamentale, perché in fondo molto spesso c'è una grande drammatizzazione e il problema è sicuramente grave, però c'è tantissime persone, tantissime comunità, tantissime associazioni che si prendono seriamente cura del pianeta e del benessere nel senso più ampio. Per cui però tutte queste forze che si muovono positivamente, un po' come il sistema immunitario della Terra, se vogliamo, spesso non hanno accesso ai sistemi di comunicazione più ampi e quindi non vengono neanche in luce per tutto quello che di bene fanno e che comunque di concreto riescono ad apportare in termini positivi.
Beatrice Ian, però ci sono degli scienziati che si occupano di ecologia che un giorno dicono una cosa e poi magari dopo un anno o due cambiano opinione e dicono una cosa diversa. Cioè vuol dire che anche la scienza ecologica è in evoluzione.
Ma qualsiasi scienza è in evoluzione. La scienza proprio procede per gradi e ristudia, cioè è proprio questo nella scienza che è affascinante, cioè che si può ancora rivedere, si possono studiare, si possono fare passi avanti e la scienza procede per passi.
A microfono chiuso si parlava di fosfati, anche lì ci sono stati dei cambiamenti, no? Di visione.
Lì perché probabilmente... come ha detto, la nostra civiltà è molto complessa. Allora ci sono diverse branche della nostra civiltà che lavorano indipendentemente. Purtroppo nel nostro mondo complesso è così. Allora, se da una parte si sono inventate le lavatrici e si sono creati i detersivi adatti per lavare nelle lavatrici, a quei tempi non ci si parlava tra quelli che producevano questi detersivi e i ricercatori che studiano i laghi e non si sono fatti gli esperimenti necessari. Così un prodotto che in teoria o in pratica anche dal punto di vista della massaia funzionava bene ha avuto degli effetti piuttosto gravi su tutti i nostri ecosistemi dei laghi con l'eutrofia, le morie dei pesci e così via. Al giorno d'oggi però queste diciamo diventa più complesso per chi produce, però d'altra parte questo vuol dire che vengono richiesti molti più esami, se non mi sbaglio, su i prodotti che vengono inventati in questi momenti. Perciò l'ecologo forse avrebbe detto una cosa, ma lì c'era industria e poi solo dopo l'ecologo che studiava l'ambiente acquatico.
Nicola Solca, tra l'altro so che tu sei di formazione chimico, no? Comunque esatto. Al Dipartimento del Territorio si fanno questi esami?
Allora, questi esami sono principalmente di competenza federale, poi al Cantone spettano i controlli e sono anche fatti questi controlli. È vero, quello che diceva la signora Jan... Noi veniamo, se guardiamo un po' indietro alla storia della legislazione, della legislazione ambientale, tutto è nato un po' negli anni 70-80, prima praticamente era inesistente, no? Quindi nemmeno molto tempo fa, se guardiamo in una scala un po' più ampia, e la situazione, ecco, questa legislazione è evoluta, secondo me, si può dire, dall'affrontare problematiche locali come per esempio i laghi, la balneazione, problemi igienici, restando nell'acqua alla costruzione poi di tutto il sistema di depurazione delle acque, problemi molto locali, tangibili dalla popolazione, per passare adesso a rendersi conto che i problemi poi spesso sono anche globali, no? Se pensiamo ai cambiamenti climatici, se pensiamo allo sfruttamento di risorse e anche poi alla giustizia sociale e a tutti gli altri ambiti che scaturiscono a livello molto più globale. E qui sta anche un po' la spiegazione, se vogliamo, si capisce anche di quanto sia veramente complessa, no? Tutto questo pacchetto di necessità che poi scaturiscono in queste nuove legislazioni. Cioè, ecco, ci si rende conto sempre di più e solo in tempi recenti di questo. Ecco, nei prodotti chimici, per esempio, come detto, come accennato dalla signora Yan, negli ultimi anni c'è un po' un cambiamento di paradigma anche lì. Prima il destino ambientale, diciamo, la valutazione di un prodotto in tutto, scusate, in tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione, poi anche allo smaltimento e a cosa ne succede nell'ambiente, erano temi marginali o completamente tralasciati, ma perché probabilmente non si pensava nemmeno in buona fede che fossero dei problemi. Oggi ci troviamo magari ancora con dei residui di DDT, per esempio, di sostanze persistenti nell'ambiente per decenni e decenni che ci portiamo dietro, oggi vietate chiaramente. Però sulla base di queste esperienze, ecco, oggi la consapevolezza è aumentata e quindi anche le richieste e l'obiettivo poi di evitare nel futuro quello che ci portiamo dietro appunto da questi decenni di gestione scorretta, probabilmente in buona fede, ma di gestione migliorabile.
Certo, quindi non tutto è perduto, no? Ecco,
Sicuramente non tutto è perduto,
allora
anzi.
io vorrei adesso coinvolgere eventualmente gli ascoltatori che ci ascoltano e chiedere, secondo voi è importante avere un istinto ecologico, una coscienza ecologica che ci induce a fare qualcosa per migliorare la situazione ambientale? O pensate che tanto non serve a molto. 0848 030707. Ripeto, 0848 030707. Per esempio, fate attenzione agli sprechi, sprechi alimentari, sprechi anche di altre sostanze e i rifiuti li differenziate sempre 0848 030707, perché qui a mille voci, per Parliamo di ecologia consapevole, anche per capire cosa ognuno di noi può fare di concreto per migliorare l'ambiente, per migliorare la nostra vita in senso, diciamo, lato. Ho diversi ospiti, tra cui l'agronomo Francesco Tassone, che per Tecniche Nuove ha pubblicato il libro Ecologia Consapevole. Francesco Tassone, lei a un certo punto del suo libro scrive che, secondo i sociologi occidentali, la società sta vivendo dei sintomi come senso di estraniazione, aumento delle malattie mentali, incremento dei crimini violenti, accresciuta disgregazione sociale, sintomi che sono, diciamo così, il preludio di una grande trasformazione culturale, sintomi che comunque diminuiscono nuovamente una volta avvenuta questa trasformazione. Ora, forse anche per i problemi ecologici si potrebbe fare la stessa analisi, cioè una volta raggiunto il punto di saturazione ci si può aspettare una nuova era. O non è così?
In effetti è un po' come avvengono tutte le trasformazioni culturali. Quando raggiungono la loro fase di crisi più accentuata, in genere è il preludio di una nuova dimensione di approccio a quello stesso problema, una nuova visione. Lo stesso Kuhn ne parla nelle sue fasi in cui distingue ciò che è necessario attraversare per arrivare a una completa fase, la quarta fase, lui la chiama, del cambio di paradigma completo. Diciamo, lo stadio è lo stadio avanzato in cui tutto è possibile, perché in fondo è il momento in cui poiché quel tipo di modo di funzionare non funziona più da nessun punto di vista, allora si cerca necessariamente un nuovo modo di guardare le stesse cose.
Ho capito, una volta raggiunto il fondo c'è solo la risalita. Allora abbiamo Cloris, buongiorno.
Buongiorno a voi, sono molto felice di questo argomento e se ne dovrebbe parlare sempre e sempre e sempre di più.
Grazie.
La coscienza ecologica è una cosa fondamentale oggi, dipendiamo dall'ecosistema. Solo che il marketing non ci aiuta. Lei ha già visto delle pubblicità su prodotti ecologici, su cose alternative. No, perché non rende. Poi le persone, cioè io lo faccio nel mio piccolo, ho allevato così anche mia figlia, faccio di tutto per aiutare anche le persone a essere più consapevoli, però mi viene detto: ma se io ho pochi soldi a disposizione, ma faccio comprare dei prodotti ecologici che costano così tanto?
Cioè lei intende i prodotti bio?
Ma no, ma prodotti anche liscive, si parte dal cibo per arrivare alle liscive, qualunque altra cosa, cioè dappertutto bisogna portare questa coscienza. Io in mente mia figlia, che lavora nel campo educativo, educatrice sociale, lei con gli handicappati è riuscita a far passare un messaggio con delle scatole, cioè qui si mette il cartone, qui si mette questo, qui si mette quello. Adesso non si può più riciclare nemmeno la plastica perché c'è l'inceneritore, cioè capisce, è complesso il tema ed è difficile per i consumatori fare qualcosa, cioè si fa quello che si può evidentemente. Io cerco di farlo nel mio piccolo, ma anche di divulgare, cioè gli dico leggete, informatevi, c'è tanto da adesso su internet, c'è questa bella rivista anche di Terra Nuova dove ci sono tante proposte, però è vero, non è che a noi manca la coscienza, è il marketing che fa la differenza, capisce?
Cloris, la ringrazio molto, è stata gentile.
Anche voi.
Stia all'ascolto della nostra trasmissione. Grazie, buongiorno. Allora, Beatrice Ian, cosa possiamo rispondere alla signora? Nel senso che la signora fa già qualche cosa, mi sembra che sia già sulla buona strada. E lei dice che in fin dei conti il marketing non aiuta.
Sì, in effetti.
Non aiuta la coscienza ecologica.
In effetti la nostra civiltà in questo momento, appunto, ci sono varie tendenze e c'è sempre ancora chi si lascia portare, diciamo, da chi grida di più e che spesso finisce in canali di consumo. E qui parlo più come consumatrice piuttosto che come biologa, ciecamente. Invece, piuttosto bisogna fare degli sforzi. Purtroppo sforzo vuol dire fatica, vuol dire, come si diceva un tempo, leggere le etichette. Vedere cos'è che si sta consumando, da dove proviene, farsi un'idea di cosa c'è in questo prodotto che sto comprando. È fatica, lo so, però appunto sono i nostri piccoli passi che facciamo per proteggere l'ambiente, che in fin dei conti però la protezione dell'ambiente è la protezione nostra, se si va a vedere fino in fondo, perché la natura potrà sopravvivere senza di noi.
Eh
Ma
beh,
noi senza la natura non
non
sopravviveremo
possiamo
nella
sopravvivere.
natura così come la conosciamo adesso. E in fatto di gocce, io sono biologa acquatica, ma ogni fiume, ogni lago è formato da gocce. Se non ci fossero le gocce, non ci sarebbero né fiumi, né laghi, né mari.
Bello questo esempio, in effetti. Comunque essere ecologico allora vuol dire fatica, richiede fatica, richiede dedizione, richiede tempo, nel senso che fare la spesa non la si fa più in un quarto d'ora, ma in mezz'ora, no?
Quello che poi ne abbiamo è che da lì noi come consumatori, perché appunto non sono specialista in consumi, ma sono una consumatrice, possiamo avere il nostro effetto sui produttori e da lì sulla produzione. Noi siamo piccoli, però quando siamo in tanti
Riusciamo
abbiamo
a cambiare le
anche.
cose.
Io sono ottimista in questo senso, o idealista, chiamatemi così, ma sì.
Bene, abbiamo Marion ora. Buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Dunque, io volevo dire che nel suo piccolo ognuno può dare il proprio contributo, specialmente nella separazione dei rifiuti. Ha ragione Beatrice, che saluto, e bisogna leggere le etichette. Il problema, leggere le etichette, uno deve andare a fare la spesa con gli occhiali, perché sennò non riesce a leggerle e
Ah
poi deve
sì, è
avere una
vero.
certa formazione.
Sì, le informazioni sono sempre scritte in piccolo, poi
Piuttosto
certe
in piccolo che spesso
sigle.
e volentieri neanche con gli occhiali si riescono a
No,
leggere.
infatti,
E
portarsi
poi
dietro
l'altra
la lente.
cosa è che non c'è molto supporto da parte delle aziende di produzione. Cioè io cerco sempre di comprare prodotti con poco imballaggio, il che non è evidente.
È vero, è vero.
E questo non è un aiuto per l'ecologia.
Certo, perché poi bisogna smaltire gli imballaggi,
Esattamente.
anche se siamo bravi che facciamo la differenziazione dei rifiuti, però i rifiuti ci sono, per cui
I rifiuti ci
bisognerebbe.
sono e nei comuni dove si è organizzati c'è una certa prospettiva di poterli smaltire correttamente, anche se ogni tanto poi sui giornali si legge, come l'altro giorno, che le plastiche le buttiamo via separate e poi comunque vengono bruciate e c'è un
Certo.
po' di caos in questa informazione. Uno pensa di far bene, poi alla fine, fin fine non sa neanche se poi diciamo la plastica viene smaltita correttamente, ma questo è ancora un altro tipo di problematica. Ma nei comuni dove non c'è questo tipo di organizzazione, creando sempre più imballaggi, il problema aumenta sempre di più. Secondo me bisognerebbe che le aziende facessero una riflessione e diciamo gli imballaggi li mettessero al minimo indispensabile.
Certo, grazie Marion per il suo
Buona giornata,
intervento.
saluti la Bea.
Grazie, è qui.
Sì.
Ecco, grazie mille. Allora, Nicola Solca, cos'è questa storia della plastica che bisogna riciclare? A livello cantonale si fa qualcosa, perché effettivamente è un po' peccato, perché bruciare comunque crea comunque inquinamento.
Certamente, no? La politica dello smaltimento dei rifiuti punta sempre in primis a monte, come diceva giustamente l'ascoltatrice, a ridurre i rifiuti il più possibile, averne meno, il meno possibile. Poi la seconda priorità è il riciclaggio, ovviamente, e lo smaltimento, per esempio incenerendo quello che resta, è l'ultima ratio, no? Questo è è il principio che guida un po' la politica dello smaltimento e della gestione dei rifiuti.
Ma con la plastica non si può avere una soluzione alternativa, bisogna proprio bruciarla.
Ma guardi, non voglio entrare molto nel tema perché adesso nello specifico non è il mio settore. Dipende poi magari anche dal tipo di plastica, no? Ci sono delle riflessioni a monte che considerano appunto magari l'opportunità in una visione più globale, no? L'opportunità veramente del riciclo. Il riciclo magari costa anche quello energia, costa anche quello risorse, se vogliamo, e per alcuni tipi di sostanze magari il bilancio è negativo, no? Quindi è un discorso anche lì più complesso e molto, molto specialistico, che forse meriterebbe una trasmissione a parte.
Certo, per esempio ci sono dei sacchetti che sembrano dei sacchetti per la spesa che sembrano di plastica, ma invece sono biodegradabili.
Sì, questo voglio dire, è un settore veramente molto, molto variegato e molto, molto dinamico anche, no? Anche le tecniche di riciclaggio evolvono molto rapidamente, ci sono possibilità magari un domani che possono cambiare anche tutto così, tutta l'opportunità, e quindi anche a monte l'organizzazione per esempio dei comuni che, voglio dire, da un giorno all'altro è difficile implementare magari per separare o raccogliere un nuovo tipo di rifiuto che il cui riciclaggio di colpo diventa possibile. Quindi è un discorso veramente complesso.
Certo.
Io volevo magari riallacciarmi appunto alla questione dell'ascoltatrice sulle etichette, sulle informazioni.
Certo, prego.
Volevo segnalare, ecco, prima di tutto che è vero, ha ragione la prima ascoltatrice quando diceva che il marketing non aiuta, no? Io trovo per prodotti composti e complessi è veramente difficile per un consumatore giudicare la sostenibilità di un prodotto rispetto a un altro a prescindere. Abbiamo magari degli ingredienti che vengono da mezzo mondo, abbiamo magari una produzione e un trasporto che è difficile o impossibile giudicare, no? Quindi la pubblicità magari esalta alcuni aspetti correttamente, magari su un detersivo vediamo contiene principi attivi degradabili, questo magari è corretto, però è magari già richiesto per legge, ma viene enfatizzato per motivi pubblicitari, è vero, questo non aiuta, no? Volevo però segnalare, ecco, che anche il Cantone ha istituito un gruppo per lo sviluppo sostenibile, GRUSTI, e al sito internet rispettivo si trovano veramente delle informazioni
interessanti,
utili e utilizzabili.
E il sito com'è? Lo possiamo dare?
Il sito lo possiamo dare, adesso purtroppo
comunque sotto il Dipartimento del Territorio, GRUSTI si chiama.
GRUSTI, è un gruppo interdipartimentale che coinvolge tutti i dipartimenti dell'amministrazione pubblica, questo anche come segnale del fatto che appunto la sostenibilità è un aspetto che riguarda ambiente, ma poi anche società, anche economia. E questo gruppo GRUSTI ha anche pubblicato per esempio una guida al consumo responsabile con delle indicazioni veramente molto, molto utili e utilizzabili da parte dei consumatori, che sono è vero non facilitati in alcuni temi, ma alcuni principi fondamentali sono veramente molto pragmatici e molto utili.
Certo, perché per leggere certe etichette degli ingredienti bisognerebbe essere un chimico per capire se un ingrediente è ecologico o meno. Comunque noi abbiamo adesso Riccardo in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie, è troppo buono.
Senta, un paio di considerazioni. Coscienza ecologica importantissima. È, a mio parere, anche compito dei genitori e degli educatori, cioè degli insegnanti a scuola, educare i ragazzi a comportarsi in maniera, tra virgolette, ecologica. Io sono insegnante, quando andiamo a fare i lager con la scuola, la metà dei ragazzi non chiude l'acqua quando si lava i denti. Quando ci insaponiamo per farci la barba o la doccia non si chiude l'acqua. E è compito importantissimo dei genitori educare i bambini e i ragazzi a comportarsi in determinate situazioni in questa,
certo,
maniera.
Bene, grazie Riccardo.
Prego.
È stato molto gentile, grazie.
Arrivederci.
Francesco Tassone, mi sembra che si può commentare bene, no? La telefonata di Riccardo, perché Per essere ecologici, per avere una coscienza ecologica, bisogna partire fin da bambini.
Sì, in effetti è un aspetto importantissimo. D'altronde, devo dire per esperienza diretta con mia figlia che i bimbi ce l'hanno già installato il paradigma dell'ecologia nel senso più sano e più maturo. E probabilmente tutto ciò che i genitori devono fare è semplicemente valorizzarlo, farne tesoro e in un certo senso, tra virgolette, anche apprendere dal loro modo abbastanza sano di guardare alla natura. Devo dire che in fondo condivido il pensiero del marketing e condivido anche questa purtroppo riscontrabilissima situazione in cui l'acqua, i rubinetti dell'acqua spesso non vengono chiusi. Ed è proprio a questo che mi riferisco quando parlo del cambio di paradigma, perché in fondo tutto viene considerato a partire dall'economia come se le risorse fossero infinite. E quindi il marketing serve a vendere, considerando che il prodotto lordo venduto meno il costo per produrlo sia effettivamente il tornaconto dell'azienda. Però un tornaconto che è basato su una sottrazione e in cui la risorsa che viene sottratta non è infinita, produce per forza alla fine una povertà, una desertificazione, se vogliamo. Ecco perché in fondo in tutti gli ambiti, che sono tantissimi, dalla produzione dei semi ai pannelli fotovoltaici, al modo di gestire la risorsa preziosissima dell'acqua, su cui tantissimo si potrebbe fare perché effettivamente è un ambito ancora così poco conosciuto, esplorato, sul significato e sulle potenzialità, e così come la luce del sole, come tutte le energie rinnovabili della natura. Effettivamente il cambio di paradigma sarebbe semplicemente nel cominciare a considerare che le risorse non sono infinite e che la madre terra, di cui noi ci sentiamo figli un po' capricciosi e anche un po' monelli, se vogliamo, anzi molto monelli spesso, potrebbe essere un po' considerata, per me è servito tanto considerarla un po' come una cucciola di terra, come una bimba. Ricordo che a un certo punto del libro scrissi proprio una poesia su questo tema, perché a volte quando la scienza trovo che non riesce a esprimere dei concetti vicini al sentimento, allora a volte la poesia in qualche modo la completa, si completano a vicenda.
Francesco Tassone, in sostanza nel suo libro sostiene il concetto che si può rendere ecologico tutto ciò che si tocca. Sarebbe una bella soddisfazione, ma questo concetto richiede una spiegazione, un approfondimento, perché cosa vuol dire? Tutto ciò che si tocca può diventare ecologico.
Sì, è un po' una metafora, ma anche ha una sua verità profonda, perché ognuno nel suo ambito, l'ecologo, l'agronomo, lo scienziato, l'economista, lo specialista di diversi settori, può in qualche modo rendere ecologico ciò che tocca a partire dalla propria vita, a partire dal modo in cui si approccia alle cose, alla natura, a partire dal modo in cui le considera. E fondamentalmente credo che, e io lo vedo nel mondo mio, nel mio piccolo, nel mondo delle piante, degli ecosistemi naturali con cui ogni giorno mi confronto, che è il momento in cui noi cominciamo ad ascoltare quello che c'è intorno e a essere consapevoli della nostra energia vitale, dell'energia vitale che ci circonda, automaticamente si entra in un modo di vedere le cose che rende la nostra vita ecologica, la rende leggera, fluida, e fa sì che tutto scorra direi tra virgolette, ma anche in maiuscolo e grassetto, naturale.
Abbiamo in linea Romana, sentiamo cosa ha da dirci.
Buongiorno, complimenti, ma non fate abbastanza.
In che senso?
In che senso è questo? Noi, Associazione della Valtellina in Ticino, siamo andati a visitare lo smaltimento dei rifiuti a Giuviasco. Sì. Le dico, eravamo peccato solo una decina o dodici, perché bisogna essere almeno una decina perché si mette a disposizione l'istruttore che ci ha fatto visitare tutto e spiegato tutto. Le dico, è così interessante, ma interessante nel senso che una mamma o anche papà o che un figlio, prima di buttare poi tutto nella spazzatura, ci riflette perché vede quel quadro, vede cosa la gente mette nella spazzatura, veramente. E hanno esposto, hanno fatto visitare proprio tutto e hanno fatto un filmato, ci hanno fatto un lavaggio del cervello. E io dico, ecco perché non fate abbastanza.
Ho capito.
Lì bisogna fare, organizzare. E sia che siano comuni, che siano, ma anche la nostra radio lo può fare, anche voi,
vabbè, certo.
Comuni.
Beh, vede, noi cominciamo a parlarne, no?
Sì,
è il nostro ruolo.
Ma se anche organizzate, le dico, noi tutti, non ce n'era uno che avrebbe detto io rifaccio quello che ho fatto in seno alla spazzatura. Veramente tutti abbiamo detto, quell'istruttore, guardi, prima di buttare una pelle, cioè perfino, mi è rimasto a me scioccato, quella che smaltisce di meno è la pelle della banana, pensi un po' lei.
Addirittura.
Cioè, la spiega proprio tu. E ho detto, io non la butto più nella spazzatura.
E dove la butta allora?
Io il terreno, il riciclaggio, la superi.
Il compostaggio?
Il compostaggio, sì.
Grazie Romana, è stata
giornata,
gentile.
E andate avanti.
Grazie.
E migliorate sempre.
Grazie mille, buongiorno. Allora Nicola Solca, forse magari a livello di istituzioni cantonali qualche cosa si può fare. Già nelle scuole, penso, no? Allora, di portare questi allievi a vedere cosa succede.
Certo, allora secondo me...
Negli inceneritori.
Mi ricollego anche a quello che diceva prima Francesco Tassone, che ha avuto, diciamo, che ha avuto anche l'opportunità di avere questa esperienza a contatto con la natura e quindi di interagire veramente, veramente pelle a pelle, diciamo. Ecco, così come anche le visite e il toccar con mano, no? Ecco, quello che mi sembra di capire dalla signora è stata un'esperienza, o comunque sono esperienze dove uno tocca con mano e veramente ha l'opportunità di rendersi conto di alcune cose, come appunto l'importanza di separare il più possibile alla fonte rifiuti e limitare quindi le quantità che vengono poi smaltite. Sì, condivido, ecco, per quello che mi è dato sapere comunque molte aziende, molte istituzioni sono sempre disponibili a visite, le scuole effettuano queste visite, non ce n'è mai abbastanza, questo è certo, e sicuramente il cantone in genere laddove può promuove, perché è veramente utile, e penso anch'io che sta molto nelle generazioni future anche poi questo cambio di paradigma, no, auspicato, e sta a noi e ai nostri figli sicuramente.
Certo, in tutto questo discorso secondo me emerge che un'attitudine che dovremmo sviluppare è quella della solidarietà, proprio per equilibrare, per ridistribuire i mezzi che abbiamo a disposizione con coloro che non ne hanno, no? Proprio per evitare anche gli sprechi, no? Si è detto. Allora, così in conclusione, perché siamo al termine della trasmissione, una battuta conclusiva, Nicola Solca.
Io vorrei, ecco, unirmi un po' anche all'ultimo intervento e dire, ecco, prima di tutto ringraziare la radio per aver avuto questa iniziativa. Non se ne parla mai abbastanza, bisogna sempre insistere. Una conclusione rivolta ai consumatori, magari... Secondo me, ecco, mai essere sempre attenti, ci vuole lavoro, come abbiamo detto prima, ci vuole impegno e quindi sudore,
tempo,
tutto, ecco.
Sì.
Ma anch'io sono convinto che ne valga la pena. Sono convinto che lo spirito critico e la formazione che poi uno, diciamo, quando va a cercare le cose acquisisce, sono anche un arricchimento personale. E quindi posso solo invogliare tutti gli ascoltatori a procedere in questo senso.
Grazie. Beatrice Ian.
Riprendendo il titolo di Francesco Tassone, consapevolezza. Per me la cosa più importante è essere consapevoli di quello che si fa.
Francesco Tassone, è stato tirato in ballo, una battuta finale.
Guardi, mi piacerebbe chiudere con una piccola storiella di un piccolo dialogo di poche sentenze che Albert Einstein ebbe con la sua infermiera. E lei gli chiese: lei crede in Dio? E lui rispose: certo. E lei ci crede? Se credo che esista qualcuno che pianifica quotidianamente la mia vita, disse Albert Einstein, no, anche se a volte potrebbe avermi guidato per il sentiero in giardino. Ma non ha creato lui il giardino. Io penso che lui sia il giardino stesso. E non è anche il giardiniere? Sì. E ho passato tutta la vita a cercare di sorprenderlo al lavoro.
Che bello.
Sì, è bello perché è un'integrazione di scienza e umanesimo profondo. E questo probabilmente è il senso che ci chiede adesso la vita in sé, di sviluppare questo approccio integrato, questa, tra virgolette, capacità olistica di guardare agli stessi problemi di sempre.
Bene, grazie ai miei ospiti, l'agronomo Francesco Tassone, la biologa Beatrice Ian e Nicola Solcà del Dipartimento del Territorio, con i quali abbiamo parlato di ecologia consapevole, della necessità di risvegliare in ognuno di noi l'istinto ecologico per migliorare le condizioni di vita di tutto il pianeta Terra. E prima di chiudere, dunque, lunedì prossimo Mille Voci esordirà con il titolo Dalla mucca pazza allo scaffale infinito, un titolo che appare bizzarro, ma che invece, ascoltando il tema che ne scaturisce, capirete che nasconde una, diciamo così, logica sottile dovuta all'originalità di Andrea Kerbacher, che sarà ospite di Sara Tognola. Bene, detto questo, da chi vi parla un cordiale saluto e buon pomeriggio con la Rete 1.